Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
Quando venne il tempo della purificazione, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo, che era sopra di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria sua madre: egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto col marito 7 anni dal tempo in cui era ragazza. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Parola del Signore. È un'icona molto interessante questa della presentazione del bambino Gesù al Tempio. Dunque possiamo entrarci validamente col desiderio di scoprire un annuncio della fede veramente vicino alla nostra attesa, come diceva il profeta Malachia. Avete ascoltato, no? Bellissima questa espressione. Così dice il Signore Dio, se lo dica a noi: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Ecco, viene, dice il Signore degli eserciti. Che vuol dire? Tutto l'Antico Testamento ha atteso, ha aspettato che Dio dicesse una parola. Nel tempo della pienezza Dio pronuncia questa parola e questa entra nel suo tempio. Proprio quella parola che stavate sospirando, cioè il Messia che attendevate. Dunque, beato quell'uomo che, ascoltando questo Vangelo, ha nel proprio cuore una attesa messianica. Beato il cristiano che insieme a tutta la Chiesa vive nella beata speranza del ritorno del Messia. Questa è la nostra fede. Dunque Luca presenta così questa immagine della presentazione, o meglio, questo invito, questo annuncio che lo Spirito fa agli uomini. Innanzitutto, avete ascoltato nella prima parte di questo Vangelo, 3 volte ricorre la legge di Mosè. Quando venne il tempo della purificazione secondo la legge di Mosè, portarono il bambino come scritto nella legge del Signore per offrire in sacrificio una coppia di tortori come prescrive la legge del Signore. Luca non è di stirpe, cioè non parla agli ebrei, parla a gente che viene che viene dai pagani, l'entrata nella Chiesa dai gentili, non dall'ebreismo. Eppure si preoccupa di dire a questa gente: guardate che colui di cui stiamo parlando è il figlio pensato per un popolo che lo attendeva da sempre. Dunque, se fate ingresso a questa speranza, sappiate che vi unite alla speranza di un popolo che lo sta aspettando da tanto tempo. Questo perché non pensiate mai che il Figlio di Dio venga a rispondere solo a quelle quattro domande che ti girano davanti al naso. Il Figlio di Dio viene a compiere una promessa che viene dall'alto. Allora, come aveva già detto presentando il suo Vangelo, lui dice, vi ricordate, no? Il Figlio di Dio nato da donna, nato sotto la legge. Luca si premura anche in questo caso di dire: questa parola viene detta dentro un contesto molto preciso. Se la vuoi capire, capiscila in questo contesto. Non la mettere da un'altra parte, rischi di fraintenderla o di farle dire quello che non vuole dire. E poi presenta i personaggi di questa scena: Giuseppe e Maria che portano il bambino Gesù, Simeone, Anna. Simeone è un personaggio dell'Antico Testamento, è un giusto, cioè uno che vive della Torah del Signore, che vive secondo la legge. Costui ha potuto comprendere che le promesse fatte a Davide riguardavano anche lui. Anch'egli si sentiva detentore di una promessa, anch'egli si sentiva chiamato a vedere come Dio avrebbe visitato la storia. Anzi, Simeone ha la consapevolezza, legato com'è alla sapienza della parola di Dio, che Dio farà questo prodigio, lo farà nei suoi giorni, cioè nei giorni della vita di Simeone. Chi legge questo brano, chi ascolta questo brano, sa che Luca sta dicendo che ciò che Dio vuole dire lo dice agli ebrei nei giorni degli ebrei, nell'attesa degli ebrei. E Simeone, quando vede arrivare il Signore, mosso dallo Spirito Santo, va fino al Tempio dove sa che incontrerà questo bambino. Bella questa immagine. Mosso dallo Spirito Santo. A te sembra una cosa così un po'... Non so come te la immagini. Ma anche tu sei mosso dallo Spirito Santo per lasciare casa tua e venire fino qua. Non è casuale che tu sia qua. E quando ti avvicini a questo appuntamento, tu vedi quello che ha visto Simeone, cioè vedi una parola ma apparentemente uguale alle altre. Hai ascoltato delle letture, forse le hai ascoltate anche distratto, ascolti altre cose, ascolti anche questa spiegazione, ma sei davanti a una parola che sembra solo parola di uomini, una parola ragionevole, comprensibile, niente di più. E tutte le cose che ascolterai stasera, fino alle parole, le parole che dicono la presenza reale del Cristo in mezzo a noi attraverso l'Eucaristia, perfino quelle, avendole ascoltate molte volte, potrebbero non colpirti più di tanto. Dunque Simeone incontra un bambino, non sta incontrando un re che viene nel suo tempio, no? Con tutti i dignitari, con tutto l'esercito. Vede un bambino che sta entrando, che si sta sottomettendo alla legge. La prima cosa che capisce è che ciò che fa Dio lo fa dentro le logiche del suo stesso pensiero, dei suoi stessi comandamenti. Lo Spirito l'ha portato fino a là, gli permette di riconoscere in questo bambino qualcosa che Simeone non sa. Però pronuncia le parole che sciolgono questa promessa e dice il cantico di Simeone: no? Adesso, Signore, lascia che il tuo servo vada in pace, cioè possa anche morire, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Ci ricorda un'altra grande figura dell'Antico Testamento, Mosè, che giunto davanti alla terra promessa non vi entra, così come Dio aveva stabilito per tutta la sua generazione, ma la guarda dall'alto, la contempla dall'alto e vede la promessa di Dio realizzarsi, e dunque può consegnare se stesso. È bellissima questa immagine, perché questa, amici, è esattamente la nostra vita agli occhi di Dio, chiamati ad accogliere una promessa il giorno del nostro battesimo, passiamo tutta la vita a vedere come lo Spirito ci porti a vedere il compimento di questa promessa. Chiaro? Se sappiamo qual è. Se non sappiamo, paghiamo a destra e a sinistra con una paura della morte senza pari. Invece questa promessa ci segue fino al giorno in cui Dio manifesta la sua volontà per te. Tu ti riconosci in questa sua volontà, capisci qual è la tua vocazione, la abbracci volentieri e ti lasci prendere totalmente da questa identità. Allora questo è Simeone. Guardate, Simeone fa una profezia, l'avete ascoltato, no? Appena ha visto questa promessa realizzarsi, guarda la Vergine e dice: quel costui è qua per la salvezza e la rovina di molti in Israele. È un segno, una pietra di inciampo, una pietra di scandalo, testata d'angolo per quelli che credono, pietra di inciampo per quelli che la rifiutano. La sua logica, la logica della croce, della sottomissione di sé a Dio e anche all'altro e anche al prossimo, è un inciampo per quelli che non capiscono il triduo pasquale, non capiscono la logica di Dio. Ma è un fondamento per quei santi e quei martiri che si fidano che in questa sottomissione a Dio, alla più obbedienza a Lui e all'altro, possono salvarsi. Guarda che questa è tutta roba che puoi ritradurre dentro il tuo vissuto, nei rapporti con le persone che ti stanno intorno. E poi si rivolge a Maria e dice: anche a te una spada trafiggerà l'anima. E noi abbiamo fatto l'addolorata, abbiamo moltiplicato per 7 questa spada come una raggiera, abbiamo detto Maria ha sofferto davanti alla croce, ma in realtà Simone sta dicendo: questa parola, come dice la lettera agli ebrei, come una spada entrerà nella tua vita e distinguerà il bene dal male, il giusto dall'ingiusto, ciò che è secondo Dio e ciò che non lo è. Sta dicendo allora Luca, in questo brano, sta dicendo che la presenza del Cristo nella storia, o meglio nella Chiesa, di cui Maria è in qualche modo la figura, che la presenza del Cristo nella Chiesa è una presenza che distingue, che dirime, che mette da parte ciò che non è da Dio ed eleva invece ciò che è secondo il progetto di Dio. Poi dall'altra parte, in questa icona, c'è un altro personaggio, Anna. Qua ci dovremmo riconoscere tutti in questa donna, in questa profetessa, figlia di Fanuele della tribù di Asa. Era molto avanzata in età, aveva 84 anni, 12 moltiplicato 7 volte. Sembra quasi una sintesi della rivelazione. 12 come la tribù di Israele, cioè la storia con Dio, moltiplicato 7 volte come i 7 giorni della creazione. E dice proprio che questa donna, Anna, era stata sposata, 7 anni era stata con suo marito e poi era rimasta vedova. 7 anni, come se questa donna rappresentasse i 6 giorni della creazione e il giorno del riposo, tutto quello che c'è intorno a noi. Allora, l'Antico Testamento, la profezia, la Sacra Scrittura, l'attesa di Israele, dall'altra parte la creazione, i pagani, gli animali, le piante, tutte le cose che stanno intorno a noi, tutti ad aspettare questo segno dal cielo. E anche Anna, appena vede il bambino Gesù, subito lo riconosce e si mette a profetare. Allora, guarda, che cosa dice a te questa icona oggi? Ti dice: la luce che viene dall'alto non ti abbaglia, si sottomette alla legge, quindi si sottomette anche alla tua possibilità di vederla, di riconoscerla e di viverla. Accoglila, e questa farà luce nel santuario di Dio, farà luce nella Chiesa di Dio, aiutandoti a distinguere il bene dal male e invitandoti a scegliere il bene. Segui questo progetto e nel corso di questo tempo liturgico che ci accompagnerà fino alla Quaresima e poi fino a Pasqua, guarda come la predicazione di Gesù, la sua presenza in mezzo a noi, la presenza dello Spirito nella tua vita può trasformarti e generare in te lo spirito dell'attesa, che tutto ciò si compia, perché anche tu possa andare via da questo mondo dicendo le parole di Simeone: Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché veramente i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, fin dal giorno del nostro battesimo hai seminato dentro la nostra vita la speranza di poterti conoscere, il desiderio di incontrarti, la gioia di celebrare con te la vita eterna che tu ci hai promesso. Padre Santo, vieni in soccorso alla nostra preghiera in questo giorno di luce, nel quale si ricorda l'entrata del tuo Figlio nel Tempio Santo della tua gloria. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per la tua Chiesa, ti preghiamo per il Papa. Accompagnalo in questo tempo, quando con coraggio egli si prodiga per far rinascere la Chiesa in mezzo alle difficoltà di questo mondo. Degnati, Padre Santo, di benedire tutti i suoi passi e non farlo sentire mai solo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per tutti quelli che in qualche modo ci hanno ferito, per quelli che noi abbiamo ferito. Degnati, Padre Santo, di ricongiungerci nell'unità con il piacque al tuo Figlio nella sua preghiera sacerdotale. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per gli uomini che si trovano in difficoltà e lottano contro la morte, che hanno paura in questo tempo. Sostieneli, sorreggili, mostra loro il tuo volto e salvali. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli. Ascolta le loro preghiere e degnati di esaudirli. Tu che conosci il loro cuore, tu che hai posto in essi qualcosa della tua grandezza, della tua bontà e della tua gloria. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.